Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Raggiungere l'integrazione attraverso l'incontro e il dialogo tra le religioni. Ecco uno dei principali obiettivi della Conferenza Permanente per il Dialogo tra le Confessioni Religiose, istituita a Firenze lunedì scorso 18 dicembre e alla quale hanno aderito una ventina di componenti del mondo religioso cittadino. Per inaugurare il lavoro della neocostituita consulta, nel Salone dei 200 di Palazzo Vecchio, oltre alle cariche istituzionali, erano presenti tra gli altri rappresentanti ebrei, musulmani, cattolici, ortodossi ed evangelici, tra cui valdesi, metodisti, avventisti, apostolici, anglicani, della Chiesa dei Fratelli e della Chiesa del Nazareno, presenti mormoni ma anche esponenti buddisti e bahai. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Cultura del Comune di Firenze, è stata fortemente caldeggiata dal consigliere comunale Marco Ricca Valdese. Ascoltiamo una breve intervista al consigliere Marco Ricca.
L'iniziativa deriva dal fatto che stiamo passando come città, da una città monoculturale e monoreligiosa a una città e un'area metropolitana multiculturale, multietnica, multireligiosa. Nel giro di pochi anni il numero delle presenze religiose, religioni e confessioni religiose è aumentato enormemente, ma non ne sappiamo il numero. Ne abbiamo la percezione. Allora è chiaro che la società civile non può ignorare questa realtà, vero? E allora lo scopo della conferenza permanente o consulta è prima di tutto questo: la conoscenza della realtà religiosa nella città di Firenze e nella sua area. Secondo, favorire la conoscenza obiettiva, favorire l'interscambio culturale tra le diverse religioni e confessioni religiose. Terzo, canalizzare queste varie entità verso dei grandi obiettivi quali la pacifica convivenza, la pace, le iniziative di carattere internazionale e via dicendo. Quarto punto, stabilire un rapporto permanente e un dialogo con le posizioni laiche sui grandi temi del nostro tempo, come i temi dell'etica, della bioetica, della sociologia, psicologia applicata al lavoro, eccetera. Insomma, si potrebbe continuare su questa linea. Allora, in Italia ci sono poche esperienze di questo genere. Una è stata avviata a Roma. Riteniamo che Firenze, che ha un'immagine culturale nel mondo molto forte, non possa non avere. E vogliamo che sia l'amministrazione pubblica che gestisce questo, vero? Perché significa sensibilità dell'amministrazione ai problemi della città.
Noi sappiamo però che non lontano da Firenze, a Colle Valdelsa, la gente raccoglie firme per evitare la costruzione della moschea, quasi si trattasse una sorta di inceneritore culturale, insomma, no? Sì. Ecco,
noi dobbiamo lottare contro queste posizioni, certamente. Vero? Il processo di integrazione, di conoscenza, è lungo e difficile. Gli ebrei hanno passato 20 secoli di persecuzioni prima di essere riconosciuti e tollerati. I valdesi hanno avuto 8 secoli di persecuzioni prima di essere tollerati. E prima di poter avere locali di culto. Questo vale sia per gli ebrei sia per gli evangelici.
Vero? Quindi gli islamici devono aspettare qualche secolo?
No, con questo voglio dire, certamente il problema c'è, il problema va risolto, chiaramente. Tutti devono avere libertà di espressione e libertà e la possibilità del locale di culto, certamente. Questo, quindi noi ci battiamo perché ci sia questa possibilità.
Grazie. Era il consigliere comunale Marco Ricca, valdese, che sin dall'inizio ha fortemente caldeggiato questa iniziativa promossa dalla Commissione Cultura del Comune di Firenze. Ricca ha anche espresso soddisfazione per la vasta adesione a questa iniziativa, in particolare si compiace dell'adesione da parte del Cardinale Antonelli, dato che non tutte le consulte religiose cittadine sorte negli ultimi anni possono vantare la partecipazione della Chiesa Cattolica. Ascoltiamo a questo proposito Don Giovanni Momigli, in rappresentanza del Cardinale Antonelli.
Ci può dire come, dal suo punto di vista, la comunità cattolica fiorentina percepisce un'iniziativa come questa da parte del Comune, insomma?
Riteniamo sia un'iniziativa importante perché aiuta e favorisce l'incontro con le singole esperienze religiose e anche con tutte queste, e quindi è necessario sviluppare i rapporti fra esperienze religiose e istituzioni in modo da affrontare questo particolare passaggio della nostra società.
Qual è la cosa, secondo lei, più complicata per avere una società davvero pluralistica, ma non nel senso tribale, no? Ma nel senso proprio di una convivenza con il rispetto reciproco?
Ricordarsi che l'identità non è fonte di divisione, ma causa d'incontro.
Grazie mille.
Era Don Giovanni Momigli, in rappresentanza del Cardinale Antonelli per la Chiesa Cattolica di Firenze, presente in questa prima conferenza permanente per il dialogo tra le confessioni religiose. E a questo punto vi proponiamo alcuni estratti dall'intervento di Dario Nardella, presidente della Commissione Cultura per il Comune di Firenze.
Noi ci siamo interrogati anche nel corso degli incontri che hanno portato a questo appuntamento su cosa voglia dire oggi per le società moderne che sono impegnate anche nel costruire questo nuovo umanesimo, su cosa voglia dire oggi interpretare la libertà religiosa e farla vivere nella dimensione collettiva. Non c'è dubbio che la libertà religiosa sia strettamente correlata al principio di eguaglianza. L'una non può fare a meno dell'altra. Ma è anche vero che troppo spesso le istituzioni pubbliche concepiscono il principio di uguaglianza ancora con questa visione di agnosticismo statuale, in cui l'unico modo per garantire le libertà religiose sia quello di confinare il fatto religioso, la fede, ad una dimensione strettamente privata e negare in qualche modo la sua rilevanza pubblica. Il confronto e l'integrazione che c'è con la dimensione collettiva. La religione come fatto non soltanto privato, ma anche come grande, importante, decisivo fatto di convivenza pubblica. Non c'è dubbio che dall'altro lato la sfera pubblica non può farsi trascinare neanche in una visione di confessionismo statuale, ma quanto c'è appunto di sostanza, di modelli di convivenza tra questi due estremi. C'è molto ed è in questo grande spazio che noi dobbiamo lavorare e operare. Lo scopo della conferenza è anzitutto quello di aprire il confronto che è culturale, non soltanto il religioso, interreligioso, che si basa sulla conoscenza reciproca, sul rispetto, si basa sull'educazione, si basa anche sulla sensibilizzazione dei nostri giovani, delle famiglie, della società, della rilevanza del fattore religioso, dell'identità religiosa nella convivenza sociale. Un richiamo alle coscienze che, se vogliamo, deve anche un po' tener conto di quella idea di Habermas legata al confronto tra ragione e religione, quando appunto parla di apprendimento complementare tra ragione e religione. Questo apprendimento complementare ha una rilevanza pubblica e dunque interessa anche le istituzioni pubbliche, perché poi si traduce nelle iniziative concrete che le istituzioni sono chiamate a operare nel campo della scuola, dell'istruzione, nel campo della sicurezza sociale, nel campo della promozione culturale. Del resto, quando la nostra Costituzione, all'articolo 3, impone il principio di eguaglianza sostanziale anche nel campo delle libertà religiose, non individua un ruolo passivo della Repubblica, usa un termine molto preciso, e cioè il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento della persona come individuo e nella collettività anche sul piano delle libertà religiose. Il compito di rimuovere gli ostacoli, dunque, comporta necessariamente un ruolo attivo e il nostro comune come soggetto della Repubblica deve poter rispondere a questo ruolo.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Riflettiamo Insieme e in questo numero vi stiamo proponendo un servizio a proposito della prima conferenza permanente per il dialogo tra le confessioni religiose che si è svolta lunedì 18 dicembre scorso. E abbiamo appena ascoltato una prima parte dell'intervento di Dario Nardella, presidente della Commissione Cultura per il Comune di Firenze. Tra l'altro Nardella ha sottolineato l'importanza non solo di guardare con attenzione alle tematiche della libertà religiosa nella città di Firenze, ma anche guardare al di fuori. Ascoltiamo ancora un breve estratto dal suo intervento.
E dunque io penso che anche in questa sede, in questo consesso, noi dobbiamo essere determinati, duri e chiari nel condannare, per esempio, quello che è successo a Colle Valdelsa, nel discutere anche serenamente, come ha proposto il consigliere Caffaz qualche giorno fa, dell'ipotesi di edificare un luogo di culto anche per la comunità musulmana in questa città, difendere queste prerogative e queste libertà religiose, con la stessa passione difendere anche le libertà religiose che ad esempio quei 60 studenti iraniani nella scorsa settimana hanno voluto testimoniare con la loro protesta contro il premier iraniano Ahmadinejad. Con questa stessa passione e con questa determinazione Firenze deve difendere le libertà religiose nella propria città, ma le deve anche difendere con la sua vocazione internazionale negli altri paesi del mondo.
E a proposito dei problemi che esistono nel nostro mondo per quanto riguarda la libertà religiosa, ascoltiamo il breve intervento di Maria Teresa Fogel a Ricò, rappresentante dell'Assemblea Spirituale dei Baha'i a Firenze.
Io sono qui per rappresentare la comunità Baha'i di Firenze. Prima il presidente, dottor Nardella, ha fatto accennato al fatto che questa conferenza permanente intende di difendere i diritti religiosi non solo a Firenze in Italia, ma anche nel mondo. Allora, a questo proposito, io vorrei segnalare il fatto che la fede Baha'i è nata in Iran. E tuttora in Iran i Baha'i sono duramente perseguitati, addirittura non vengono nemmeno riconosciuti per i Baha'i i diritti civili.
Maria Teresa Fogel, Aricò, rappresentante dell'Assemblea Spirituale dei Baha'i di Firenze. E naturalmente ci sono i problemi invece più di tipo locale, come ha sottolineato il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, Yosef Levi. Ascoltiamo.
Poi ci sono problemi, tanti problemi locali e di carattere pratico. Io penso, come rabbino, sono chiamato non di meno, diciamo, a riflettere sull'applicazione pratica delle grandi idee, delle grandi ideali, perché se no rimaniamo su un tribunale, no? di grandi idee che poi non si riescano a concretizzare. Nel parlare nell'occasione mi sono segnati alcune, ma come modello, come esempio. Volevo innanzitutto forse riportare l'esperienza che abbiamo avuto noi, comunità ebraica di Firenze, assieme alla comunità islamica, grazie anche agli sforzi di tutte e due le parti e della ora presidente della comunità ebraica di Firenze, Daniela Misur, allora responsabile per l'educazione, di prendere una iniziativa molto pratica e semplice. Noi invitiamo i ragazzi delle scuole a visitare la moschea e la sinagoga e fanno un itinerario quindi nella città, dove visitano prima o dopo, adesso veramente non lo so com'è composto, ecco, la moschea e la sinagoga. Penso questo un esempio di un contributo pratico, concreto, dove centinaia di ragazzi vedano le due comunità operare insieme e conoscano due realtà loro sconosciute. Si può forse allargare anche visitando un luogo di culto Baha'i o un luogo di culto protestante o un luogo di culto cattolico, ecco, per proprio materialmente far presente che in questa città sono presenti varie comunità religiose che convivono e che quindi il ragazzo può conoscerli da vicino. Sulla bioetica volevo ricordare che si sta lavorando già da tempo, ecco, e quindi gli aspetti pratici che riguardano aiuti negli ospedali, in particolar modo qui a Firenze a Careggi, penso che in qualche modo sono stati affrontati, quindi noi possiamo essere di appoggio e di sostegno a questa iniziativa. In altre città ho sentito che ci sono dei problemi, dove addirittura un pastore protestante non è potuto entrare nella sala di rianimazione per ben 30 giorni, perché secondo i regolamenti non poteva entrare nessuno, anche se il malato era un malato terminale. Quindi, per dire, ci sono sempre delle situazioni concrete nella vita che dipende chi c'hai di fronte in quel momento, e anche per quello l'indirizzo di un qualche persona o di qualche istituzione aiuta. Quindi basterebbe chiamare appunto la persona giusta per intervenire in questi casi. Poi ci sono dei problemi comuni a delle comunità e a altre no. Io voglio ricordare di nuovo che noi con gli islamici condividiamo problemi di vita pratica e per prodotti DOC, chiamiamoli così, secondo le nostre esigenze religiose. E per fare un esempio, io a Firenze da tanto tempo sto cercando una pasticceria, scusate per la banalità, ma io penso che è un metodo di lavoro, ecco, e una pasticceria che possa servire sia gli ebrei e i musulmani per le loro esigenze sui prodotti alimentari, e per ora non l'abbiamo trovata né loro, per quanto ne so io, né noi. Ci accontentiamo di varie soluzioni precarie, ecco. Questo potrebbe essere anche una soluzione, cioè un aiuto importante per noi come comunità ebraica e comunità islamica. Se vi dico che io, non mi chiederete, che quasi ogni sabato c'ho un turista, c'è poi l'aspetto appunto degli stranieri, che a Firenze è così importante, no? Quasi ogni sabato c'ho un turista che mi viene a dire: ma rabbino, scusi per la domanda, non c'è una gelateria dove possiamo prendere un gelato italiano secondo i regolamenti DOC della religione ebraica? E io gli devo rispondere purtroppo sempre: guardate, c'era uno, poi ha chiuso, purtroppo non vi posso io raccomandare nessuna parte. Ecco, la vita è fatta anche di episodi semplici, condizionati, come sappiamo, grande visione teologica, di grande visione religiosa. E quindi abbinare questi due aspetti sarebbe forse la cosa auspicata da questa commissione, e che potrebbe anche dare quindi un ruolo pratico, concreto, una presenza reale nella vita cittadina. Grazie.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Riflettiamo Insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza, e in questo numero vi stiamo proponendo un servizio a proposito della prima conferenza permanente per il dialogo tra le confessioni religiose che ha avuto luogo nel Salone dei 200 a Palazzo Vecchio a Firenze lunedì 18 dicembre 2006. Abbiamo ascoltato poco fa il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, Yosef Levi, a proposito di alcuni problemi, ma anche di alcune opportunità che si presentano a livello locale. E a questo punto vi proponiamo un intervento di Osama Al-Saghir, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Musulmani.
Una cosa volevo dire rispetto a questa consulta, che questa consulta appunto possa essere uno spazio, un luogo di confronto, non senza escluderlo, però preferirei come indicazione una proposta non su tematiche teologiche. Oggi abbiamo più bisogno invece di fare e di dialogare su questioni invece sociali, partendo da quelle che sono le appartenenze religiose, ma quello di cui abbiamo oggi bisogno, urgente bisogno, è un confronto sui problemi della vita quotidiana, i problemi appunto che ricordava il rabbino poco fa, e i problemi appunto di scuola, i problemi sono tantissimi. Il dialogo interreligioso, quello teologico, sicuramente è importante, ma oggi penso da giovane proprio, da una persona che è appunto impegnata nel sociale, credo che abbiamo bisogno invece di valorizzare un pochino di più queste tematiche. È importante che ci sia uno spazio nel quale si possa confrontare sui problemi che vive oggi la società, che le religioni appunto non vengono identificate come luogo di problema, di chiusura identitaria, ma che siano appunto il luogo invece dal quale si parte per offrire in realtà qualche soluzione. Oggi l'Italia, bisogna riconoscere che si presenta con una situazione davvero diversa. Oggi poche persone forse sanno che, non so qual è il numero di Firenze, ma sono sicuro che è vicino. In Italia ci sono 172 etnie e paesi diversi, immigrati, che provengono da 172 paesi. Queste 172 provenienze portano con sé delle culture, portano con sé delle differenze. E in un momento così complicato come quello attuale, nel quale appunto il conflitto non è più basato, o si crede almeno, sull'interesse o sulle guerre appunto per motivi di petrolio, non so che, ma appunto ci si fa capire appunto che le guerre oggi sono per motivi di incompatibilità fra le culture e fra le religioni. Questo è davvero un punto non da trascurare. Tutti voi sapete benissimo che se oggi si crede che il motivo delle guerre, il motivo del confronto e dello scontro in realtà è un motivo di carattere culturale, di incompatibilità fra le religioni, cioè che il principio di queste religioni, il DNA di queste culture, nel suo DNA appunto, si promuove una cultura di scontro, che l'Islam nel Corano appunto indica di eliminare i cristiani e gli ebrei, eliminare tutte le persone che non fanno parte dell'Islam, e che i cristiani appunto siano delle persone che nei loro principi, nei loro fondamenta, sono delle persone che fanno solo crociate contro chi non è cristiano. Questo non è vero, e così via tutte le altre culture, tutte le altre religioni. La sto dicendo in questa maniera perché oggi qua siamo delle persone impegnate, ma chi è fuori da questa sala non è una persona impegnata, non è una persona informata, è una persona che subisce tutta una serie di informazioni e in base a queste informazioni si comporta e vive. E quindi il punto che temo davvero di più è che ci si chiuda appunto di fronte alle nuove frontiere, non più quelle territoriali, ma quelle culturali, quelle religiose, che le frontiere appunto siano delle barriere di paura, delle barriere appunto che ci creiamo noi, ed è davvero un problema gravissimo, perché finché si tratta dell'altra sponda, amen, chi non vuole confrontarsi, ma nel momento in cui appunto si convive in una stessa città, si lavora un lavoro appunto comune insieme, ci si siede su un banco di scuola e questi ragazzi appunto crescono con delle differenze, credendo appunto che sono due ragazzi che prima o poi dovranno magari da grande combattersi. Non sto dicendo cose pazzesche, vi assicuro che nel girare le scuole, nel chiedergli appunto appena entrato, scrivete qualcosa, e dico ai ragazzi, ormai la scuola è davvero multietniche, multireligio, gli chiedo appunto, scrivete su un pezzo di carta, tu cristiano cosa pensi dell'Islam e tu musulmano cosa pensi del cristiano, e se c'è un ragazzo ebreo, se c'è un ragazzo buddista, se c'è un... è davvero incredibile, è davvero incredibile. Bambini, non sto parlando di gente, si tratta delle scuole medie, di undicenni, dodicenni, e vedi che appunto i ragazzi cristiani scrivono kamikaze, tagliagole, invasori e tante altre cose. Ma guardate che anche i bambini musulmani scrivono Iraq, cosa vuol dire? Cioè, è diventato un aggettivo Iraq, è diventato appunto petrolio, europeo, cristiano uguale petrolio. Paradossale, incredibile. Questo ci fa capire appunto l'immaginario che si sta trasmettendo ai ragazzi, e questo davvero fa paura. Fa paura perché non si tratta soltanto dei pezzettini di carta, ma in realtà oggi la situazione è ancora più drammatica, perché l'abbiamo letto sui giornali, non mi sto inventando nulla, in vari casi appunto nelle nostre scuole ci sono stati vari casi di discriminazione all'interno della scuola, anzi all'interno della classe stessa. Io dico è inaccettabile che avvenga appunto per strada, ma per strada può succedere di tutto, ma nel momento in cui questi fenomeni sono sui banchi di classe, che i ragazzi non litigano più fra di loro per la merenda o per la ragazza carina o per la fidanzatina, ma litigano appunto per il colore della pelle, per l'appartenenza religiosa, per una differenza culturale, questo ci deve far riflettere. E oggi la scuola pubblica, credo che la Consulta debba prendersi il carico di occuparsi anche di questo tema non secondario, anche perché credo che purtroppo è lasciata a se stessa, tranne che in alcuni comuni o alcuni presidi, alcuni professori, con la loro spontanea iniziativa, che hanno a cuore appunto il futuro magari di quei ragazzi, si impegnano e vanno ringraziati per questo. Però non si può dire che in generale la situazione sia così tanto bella, perché oggi sono tantissimi i problemi. Vedete che io centro il discorso soprattutto sulla scuola per un semplice motivo. Dicevo appunto che sulla strada è negativo, inaccettabile, ma cosa possiamo fare? Insomma, c'è tanto da impegnarsi. Ma invece la scuola, l'altro giorno in un incontro col ministro Melandri, ha detto oggi dobbiamo approfittare dell'agenzia interculturale più grande d'Italia, la scuola. Più grande non soltanto per i numeri, non soltanto per la capacità di accoglienza, ma anche per i 13 anni di studio. 13 anni che ognuno di noi deve passare. Allora, se questi 13 anni, invece di essere un momento di confronto, invece diventano un momento di scontro, di educazione alla differenza, allora questo è un grave problema. Oggi gli altri paesi europei hanno promosso dei modelli di integrazione che sono falliti. Il multiculturalismo inglese ha dimostrato che in una situazione di instabilità politica sia interna che internazionale i ghetti sono andati in frantumi. L'assimilazione francese ha dimostrato appunto che non soltanto una ragazza musulmana non può andare con il suo velo a scuola, ma neanche un ragazzo ebreo con la kippah, neanche un ragazzo cristiano con la croce, neanche un ragazzo con la maglietta di Che Guevara, neanche quello. Le differenze vengono eliminate, la scuola, il luogo appunto dove forse potremmo insegnare ai ragazzi come confrontarsi in una maniera civile, invece noi eliminiamo, non nella sfera individuale, no, eliminiamo, perché non si tratta di metterla nella sfera individuale. Invece quello su cui appunto oggi dobbiamo confrontarci è il modello di integrazione italiano. Il modello di integrazione italiano che deve partire in quinta, perché siamo in ritardo, nonostante il fatto che abbiamo dei punti positivi, abbiamo la possibilità di osservare altri paesi, gli errori degli altri paesi, e possiamo appunto intervenire anche abbastanza in fretta. In Francia si parla di quinta generazione, oggi io rappresento quella che viene chiamata purtroppo seconda generazione, vorrei che questo seconda non venisse utilizzato, perché sennò i miei figli verranno chiamati terza generazione. E quelli dopo quarta, quinta, sesta, mai italiani. Allora invece bisogna intraprendere un nuovo pensiero, quello che indica appunto nuovi cittadini, non persone che iniziano a far parte. Oggi tutti quanti noi abbiamo bisogno di integrarci a un qualcosa di nuovo, ad una società completamente nuova, ad una società pluralista, ad una società che non lascia ghetti ma che dà spazio alle identità, ma in un senso comune di appartenenza. Oggi nella consulta vorrei che venissero valorizzati non soltanto i momenti di festività delle varie differenze religiose, ma anche i momenti che accomunano il 2 giugno, il 25 aprile, che siano appunto i momenti più importanti. Io non conosco la data importante per Firenze, ma appunto che siano i momenti invece che includano, che possono essere momenti culturali, che fanno capire noi abbiamo la libertà di avere delle nostre differenze, e con queste nostre differenze abbiamo la possibilità di confrontarci e arricchirci, ma nello stesso momento abbiamo un senso comune di appartenenza, senza il quale la cosa è molto instabile. Quindi riuscire appunto a creare un senso comune di appartenenza basato su un percorso che deve partire, perché siamo in ritardo, anche se insomma in molti posti in realtà è già partito, ecco il modello di integrazione italiana. Grazie.
E abbiamo ascoltato un intervento di Osama Al-Saghir, presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Musulmani, un intervento registrato a Palazzo Vecchio nel Salone del 200 lunedì 18 dicembre scorso, in occasione della prima conferenza permanente per il dialogo tra le confessioni religiose organizzata dal Comune di Firenze, Quinta Commissione Consiliare Cultura. E concludiamo adesso con una breve intervista che il rabbino capo Yosef Levi, rabbino della comunità ebraica di Firenze, ha rilasciato in esclusiva per Radio Voce della Speranza. Allora, lei ha partecipato all'inizio di una consulta permanente, no, con le religioni del comune di Firenze. Una sua prima impressione?
Beh, è un'ottima iniziativa, è bene che il comune e la società comincia a occuparsi delle realtà diverse che ci sono e delle esigenze diverse che appartenenti a diverse religioni possano avere come necessità, come volontà di dialogare, come volontà di conoscere l'uno l'altro e quindi di lavorare nel concreto, nel sociale, nella scuola, nell'immediato sui problemi reali.
Naturalmente l'opinione pubblica è stata molto colpita dalla recente conferenza, convegno internazionale a Teheran a proposito della Shoah.
Io mi aspetto che la comunità internazionale denuncia questo atteggiamento, che ovviamente è un'offesa alla storia della civiltà. Potrei aggiungere, mi aspetto anche dalle comunità islamiche italiane di prendere posizioni, di denunciare questa voglia di cancellare la storia, come abbiamo fatto noi a proposito del caso della moschea o degli inizi dei lavori per la moschea di Colle Valdelsa, dove abbiamo espresso la nostra solidarietà a loro in un momento dove pare che l'intolleranza rialza la testa.
Un'ultima domanda, rabbino. Alcuni sostengono che le religioni, più che essere la soluzione, sono il problema, no? Nei rapporti tra le persone. Ecco, lei che cosa si sente di dire a questa obiezione laicista, diciamo?
Le religioni appartengono agli uomini, tutti gli uomini di tutte le società sono divisi e hanno dentro di sé aspetti locali, local patriotismi, famiglie, local patriottismo familiare e aspetti che riguardano l'umanità intera. Bisogna lottare insieme che anche le religioni, come la società civile, sia motivata e guidata da interessi della collettività, dell'umanità intera e non da localismi.
Grazie. E con questa intervista al rabbino capo Yosef Levi rabbino della comunità ebraica di Firenze, si conclude questo nostro servizio a proposito della prima conferenza permanente per il dialogo tra le confessioni religiose che è stata organizzata dal Comune di Firenze, quinta commissione consigliare Cultura, Istruzione e Sport. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.